Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Donald Trump è un fiume in piena. Dal giorno del suo insediamento, ogni giorno per motivi vari fa parlare di sé. In questi giorni si è aggiunto al suo ruolo nel conflitto russo-ucraino, sul Medio Oriente, ma anche sulla politica interna, la guerra dei dazi, da alcuni soprannominata la guerra economica mondiale. Insomma, cerchiamo di fare ordine in tutto questo caos trampiano. Lo facciamo insieme al giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di politica americana, Giampiero Gramaglia. Giampiero, buonasera.
Buongiorno a te Andrea e buongiorno a chi ci segue.
Allora, come abbiamo detto, sono tantissimi i temi in cui la firma Donald Trump compare. Primo su tutti, anche perché in ordine cronologico, perché l'ultima iniziativa di Donald Trump, la guerra dei dazi. E partiamo da un numero, 104, perché nelle ultime ore si paventa, la Casa Bianca paventa di alzare le tariffe, i dazi contro la Cina, addirittura al 104%. Partiamo da questo numero, Giampiero, per fare un po' di ordine su quello che sta succedendo anche dal punto di vista di Trump in questa guerra dei dazi.
Sì, il 104% è l'effetto di un gioco, di una partita di tamburello tra Washington e Pechino, la cui logica matematica e commerciale non è proprio stringente. Però succede questo: Trump annuncia mercoledì scorso, il 2 aprile, dazi generalizzati del 10% sull'import dall'universo mondo negli Stati Uniti, e annuncia poi dazi supplementari calcolati in funzione della gravità dello squilibrio commerciale degli Stati Uniti con i singoli paesi. Alla Cina, che era già colpita da un dazio del 20% su tutto l'import dalla Cina, si aggiunge per la Cina, per i prodotti cinesi, si aggiunge un dazio del 34%, fa 54%. La Cina, che non è un interlocutore di secondo piano degli Stati Uniti, ha un PIL equivalente, confrontabile con quello degli Stati Uniti, e ha 1,5 miliardi di consumatori nei suoi ranghi, meno ricchi di quelli americani, ma comunque sono tanti. La Cina risponde colpendo con dazi del 34% l'import dagli Stati Uniti, e Trump si irrita, dice che se la Cina non ritira quel 34%, lui mette un altro 50% in più sui prodotti cinesi, e lo fa nell'arco di 24 ore dopo averlo detto. Adesso che cosa succederà? Anche la Cina alzerà i suoi. Le reazioni dalla Cina sono state molto dure. Il ministro degli esteri cinese ha replicato accusando il presidente degli Stati Uniti di comportamenti non corretti e non in linea con le regole del commercio mondiale. Però questa decisione americana è venuta a turbare, a innescare un elemento di turbamento in una giornata, la prima da giovedì 3 aprile, perché l'annuncio di Washington dei dazi il 2 era venuto mercati chiusi, la prima giornata di borse relativamente tranquille, o almeno in cui una giornata in cui, dopo perdite molto consistenti, avevamo visto un rimbalzo più o meno inevitabile, come si sa, nelle logiche borsistiche dei mercati. Ma dopo l'annuncio di Trump, adesso siamo proprio sulla chiusura di Wall Street. Dopo l'annuncio di Trump, le borse americane sono di nuovo andate in rosso. Infatti Wall Street chiude in calo, il Dow Jones chiude quasi un punto sotto, il Nasdaq chiude oltre due punti sotto, l'euro riguadagna sul dollaro e quasi a 1,10, a 1,1 scusate, sul dollaro. Quindi l'annuncio di Trump ha avuto un effetto picchiata per le borse americane che fino a quel momento erano oggi in positivo.
E nonostante questo il tycoon continua a difendere le sue scelte, ci sarà un periodo di difficoltà ma poi torneremo ad essere i più grandi al mondo, continua a ripetere. Hai menzionato l'Europa, è chiaro ormai che i due maggiori nemici economico-finanziari di Trump sono la Cina e l'Europa, il vecchio continente. A proposito di Europa e a proposito di Italia, scambio incrociato di visite perché il vicepresidente statunitense J.D. Vance sarà per Pasqua in Italia. Giorgia Meloni torna per la terza volta in questo 2025 negli Stati Uniti, lo farà il 17 aprile quando incontrerà Donald Trump. Le altre due precedenti erano tutte e due nel mese di gennaio, prima la visita a Mar-a-Lago prima dell'insediamento di Donald Trump per cercare di sbloccare la situazione relativa al l'imprigionamento di Cecilia Sala in Iran e l'altra pochi giorni dopo, il 20, per l'insediamento di Donald Trump, l'unica leader europea a essere stata invitata. Ecco, ti chiedo Giampiero, come viene vista l'Italia dagli Stati Uniti, se è semplice parte della comunità europea oppure se gode di una corsia preferenziale?
Un ruolo delicato perché in materia commerciale i poteri negoziali sono integralmente nelle mani della Commissione europea, cioè i singoli paesi dell'Unione europea non sono liberi di fissare dazi a loro gradimento, ma c'è un dazio unico europeo e la frontiera è quella dell'Unione europea. Quindi in realtà Trump cercherà probabilmente come è nella sua strategia di dividere gli europei e magari sarebbe anche disponibile, interessato a fare un trattamento di favore a Meloni se Meloni rompesse l'unità del quadro europeo, ma Meloni non credo che sia in condizione di farlo e neanche che lo voglia fare, quindi l'Italia sta cercando di incidere sulla posizione europea e a Washington potrebbe forse, cioè a Washington, a Mar-a-Lago, potrebbe forse presentare quelle che sono le proposte negoziali dell'Unione Europea. Ora, una è già stata respinta. Facciamo il quadro per essere chiari. Gli Stati Uniti avevano già messo dazi sull'acciaio e l'alluminio europeo. Gli europei hanno risposto a quei dazi con delle contromisure che sono già in vigore e lì siamo sostanzialmente uno a uno, anche se la contromossa europea è meno pesante della mossa americana. Adesso Trump il 2 aprile ha annunciato per l'Unione Europea un 20% in più di dazi, quindi 10% in più del 10% di base planetaria. L'Unione Europea sta preparando un pacchetto di risposta, ma non lo ha ancora messo a punto e non lo ha ancora applicato, quindi è in una fase di, diciamo, non belligeranza, anche se si prepara a belligerare, e aveva anche fatto una proposta di compromesso 0-0, cioè noi abbassiamo a zero tutti i dazi sull'import dagli Stati Uniti, voi Stati Uniti abbassate a zero tutti i dazi nei confronti dell'import dall'Unione Europea. Questa proposta di compromesso sarebbe già stata presentata e sarebbe già stata respinta dagli Stati Uniti. Adesso si attende di conoscere quale sarà il pacchetto di misure di risposta al 20% e probabilmente prima di metterlo in vigore ci sarà un tentativo di negoziato. Volete proprio che facciamo così oppure abbassate il 20% e evitiamo di fare così? Negoziato che è affidato al commissario europeo al commercio internazionale che si chiama Šefčovič e che è uno slovacco, ma che potrebbe anche essere preceduto da sondaggi, uno dei quali il primo di quello di cui abbiamo notizia potrebbe essere proprio quello di Giorgia Meloni.
Ricordo intanto a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, con il quale stiamo cercando di mettere ordine agli eventi scatenati dal ciclone Donald Trump. Abbiamo parlato della guerra dei dazi. Giampiero, adesso andiamo a bordo dello Wing of Zion, le ali di Sion, l'aereo governativo israeliano, a bordo del quale si trova in queste ore Benjamin Netanyahu, di ritorno in Israele dopo la visita alla Casa Bianca. Facciamo il punto della situazione, se ne sono dette tante durante questi giorni. Netanyahu ha detto che Trump è un presidente fantastico per Israele, Trump ha parlato di colloqui diretti con l'Iran e addirittura ha minacciato, non economicamente in questo caso, che se non dovessero avere successo l'Iran sarà in grande pericolo, ha anche parlato della striscia di Gaza in termini di una zona da un incredibile valore immobiliare. Ecco, facciamo ordine, quali sono stati gli elementi più importanti, le dichiarazioni più importanti scaturite da questo bilaterale, Giampiero?
Allora, dalle ali di Sion, cioè dal suo aereo ufficiale, Netanyahu è intervenuto perché si è irritato per una sentenza dell'alta corte in Israele che lo ha sostanzialmente costretto o che lo costringe a riassumere il comandante del Shin Bet, del servizio segreto interno, che lui voleva licenziare, e per questo si è fatto sentire dall'aereo parlando di decisione sconcertante dell'alta corte, che non ha un buon rapporto con Netanyahu, ma direi che questo è un altro elemento che accomuna il premier israeliano e il presidente degli Stati Uniti: hanno un pessimo rapporto con i giudici, che in genere sospettano loro comportamenti non consoni alla legge e quindi li indagano per questo. Ciò detto, l'incontro alla Casa Bianca è stato una testimonianza non necessaria, forse i due si sono detti, anzi senz'altro, si sono detti anche qualcosa che non sappiamo. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha accusato oggi Israele, dopo aver incontrato tra l'altro familiari degli ostaggi tuttora detenuti a Gaza, ha accusato Israele di aver trasformato la striscia in un campo di sterminio, una definizione che senz'altro suona molto forte a tutti, ma suona molto forte in particolare al popolo ebraico. Quindi ricevere da Trump avalli per le scelte su quanto sta avvenendo nella striscia, non era forse necessario andare a Washington perché la sintonia tra i due c'era. Probabilmente si è discusso di altro, si è discusso senz'altro di Iran, perché l'Iran è il nemico dichiarato, il peggior nemico dichiarato, anche il più forte, il più attrezzato militarmente di Israele, è un paese che continua ad avere nella sua carta la distruzione dello Stato di Israele, continua a foraggiare i nemici di Israele intorno a Israele, che siano Hamas o gli Hezbollah in Libano o a delle milizie in Siria. Trump ha parlato di colloqui con l'Iran, ci saranno a partire da sabato. Trump ha parlato di colloqui diretti, l'Iran ha detto che i colloqui non saranno diretti ma mediati, comunque i colloqui ci saranno. L'obiettivo di Trump è che l'Iran non si doti dell'arma nucleare, che è anche un obiettivo condiviso dall'Iran. La cosa, se il contesto non fosse quello di una tragedia immane con 51.000 morti a Gaza in 18 mesi di conflitto, 18 mesi tra l'altro proprio oggi mentre parliamo, dopo i 1.200 morti israeliani nei raid terroristici del 7 ottobre di Hamas, ecco, se il contesto non fosse così drammatico e così pesante, uno potrebbe stupirsi di questo obiettivo di Trump, che l'Iran non si doti dell'arma nucleare, perché lo stesso Trump denunciò nel 2017 l'accordo fatto da Obama e da i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia e Cina, cioè tutte le potenze nucleari più la Germania, che garantiva che l'Iran controlli sull'Iran perché l'Iran non si dotasse dell'arma nucleare. Trump ha denunciato quell'accordo che non gli sembrava adeguato, adesso si vuole garantire che l'Iran non si doti dell'arma nucleare, l'Iran dal canto suo al momento non ne dispone, vedremo come andranno questi colloqui, ma senz'altro il clima in Medio Oriente resta fortemente teso. E le dichiarazioni di Trump, che ha ripreso il suo progetto di immobiliarismo aggressivo, immobiliarismo rapace nella striscia di Gaza, dicendo che il suo progetto di farne la riviera del sud del Mediterraneo piace a tutti, non si capisce chi siano questi tutti perché a parte Israele non ne ha parlato bene nessuno, sembra riproporre una soluzione per la striscia in cui non ci sono più i palestinesi, nonostante proprio ieri Trump abbia ricevuto, poco prima di vedere Netanyahu, una telefonata congiunta dei leader di Francia, Egitto e Giordania che cercavano di convincerlo che la soluzione di trasferire, deportare 2 milioni di palestinesi un po' in Egitto e un po' in Giordania non può funzionare e comunque non è condivisa dai due paesi che dovrebbero essere accogliere tutti quei migranti forzati.
E durante il bilaterale con il premier israeliano Netanyahu, Trump ha anche detto l'ha detto la sua anche sul conflitto russo-ucraino, si è dichiarato non contento dei bombardamenti delle ultime settimane. Gian Piero, però chiudiamo con la politica interna statunitense, quindi ti domando come l'America sta assorbendo questa guerra dei dazi, cosa si dice, qual è l'opinione, cosa dice l'opinione pubblica e le ultime sul caso Musk, che a quanto pare prima la Casa Bianca ha smentito voci sulla sua dismissione da capo del Doge, poi invece l'ha confermato Trump dicendo che entro 6 mesi comunque lascerà. Ecco Gian Piero, cosa dice l'opinione pubblica statunitense al riguardo e come procede la love story fra Trump e Musk?
Allora, l'opinione pubblica sembra un po' delusa per quanto riguarda l'elettorato trumpiano e invece confermata nella sua fedeltà a Trump per quanto riguarda l'elettorato non trumpiano, l'elettorato democratico. Ci sono state nel fine settimana manifestazioni molto non imponenti come partecipazione ciascuna, ma molto numerose, 1200 manifestazioni in tutta l'Unione contro le politiche di Trump, una sorta di risveglio dei democratici dopo 150 giorni dalle elezioni del 5 novembre di tramortimento politico. Ci sono sondaggi che dicono che anche gli elettori di Trump non sono convinti della scelta dei dazi e delle scelte di politica economica finora e comunque non vedono scendere i prezzi, che poi era il loro obiettivo. Trump insiste sulla Federal Reserve che abbassi i tassi, la Federal Reserve ha spiegato, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha spiegato che se l'inflazione va su e con i dazi l'inflazione va su, lui non può abbassare i tassi, però c'è qualcosa che scricchiola o stride nell'inner circle di Trump. Alcuni dei suoi consiglieri sono sostenitori dei dazi, in particolare Peter Navarro, che è un suo consigliere economico, ma Elon Musk e anche i miliardari eccellenti, più o meno eccellenti, che gli sono venuti dietro nel sostegno a Trump, da Zuckerberg a Bezos, non sono affatto contenti dei dazi, come non è convinto Scott Bessent, che è il segretario al Tesoro, e infatti Scott Bessent continua a dire il presidente lo fa per avere poi spazio negoziale, cioè acquista una posizione di forza per poi negoziare. Musk è stato molto duro nei confronti di Navarro, uno scambio al vetriolo fra i due sui social, particolarmente abrasivo le frasi di Musk. Si dice che potrebbe lasciare presto, ora questo si presta a un'interpretazione. In realtà fin dall'inizio era stato detto che il lavoro del Doge sarebbe durato 6 mesi, cioè non era un lavoro a tempo indeterminato. Una volta che hai cacciato decine di migliaia di dipendenti, hai chiuso intere agenzie o interi settori dei dipartimenti e un intero dipartimento, quello dell'istruzione, che è destinato a non sussistere più, allora una volta che hai fatto tutto questo lavoro, effettivamente il lavoro del Doge si può anche considerare esaurito. Ma è possibile che questa uscita di Musk avvenga in anticipo rispetto ai 6 mesi, perché in realtà da una parte il lavoro che Musk sta facendo si sta riflettendo in negativo sulla sua attività di imprenditore. Pensiamo al crollo delle vendite della Tesla, alle Tesla bruciate e all'ostilità nei confronti di Musk e dei marchi di Musk nell'opinione pubblica progressista di tutto il mondo. E dall'altra le scelte di Musk e anche, come dire, la virulenza con cui le porta avanti e le difende si sono rivelate un elemento di debolezza politico per il presidente Trump. Quindi alla fine separarsi senza litigare potrebbe essere nel vantaggio dell'uno o dell'altro, ma questo non è un merito particolare, ma forse gli ascoltatori di SBS Italian si ricordano che l'avevamo previsto fin dal momento del loro felice connubio, che non sarebbe durato poi un'eternità.
Confermo. Quindi nel frattempo noi ringraziamo Giampiero Gramaglia. Giampiero, grazie, alla prossima.
Grazie a te Andrea e una buona giornata a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.